carissimi amici.
La curva della gola, rasoiate che sono orli di gonna, la luce ancora sonno marsida, un tono da ostetrica che è urgente, apre gli occhi sul mondo partoriente ed è a disposizione, l'alba la barba presa con le buone, offrire la gola al tocco leggero l'alba, la lanolina candida, gli uccelli appostatissimi nell'aria, come chiodi senza quadri alle pareti. Ed è ancora mattina, i pesci, 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 pori, pori, cosa succederà alla ragazza? Vede i pori, con le corna come i tori, le corna curve sono due ferventi trafficanti a bassa voce, sotto la croce, sotto la croce, nel loro dialetto antico, nel loro diletto pratico, che la vogliono fare bollire. Che la vogliono suonare, appesa al campanile, che la vogliono ricoprire di cioccolata, che la vogliono servire in bocca.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Questa mattina ancora in, diciamo così, una trasmissione quasi d'emergenza, ma abbiamo la diretta, quindi sono in diretta con voi, non sono più come ieri una voce registrata nella notte, ma sono qui in diretta e faremo la rassegna stampa con i mezzi che abbiamo oggi, e quindi un telefono, ma sembra che riusciamo a farla lo stesso e sono contentissimo. Andiamo a vedere immediatamente che cosa ci raccontano le prime pagine dei giornali. Ieri, diciamo, giornata teoricamente importante, ma poi alla fine Giuseppe Conte è tornato a casa dall'Eurogruppo con un nulla di fatto. Lo avete visto tutti quanto era in difficoltà nella sua cosiddetta conferenza stampa di due minuti, in cui è uscito in piedi, neanche seduto alla scrivania, ha detto è stata una grande vittoria per la prima volta in Europa, bla bla bla, e poi boom, è sparito. Di solito con conferenze stampa si attende almeno quantomeno una domanda di un giornalista, non lo so, perché altrimenti è semplicemente una comunicazione che tu fai, anche abbastanza frettolosa in questo caso. Diciamo che a me sembra ovviamente disperato, però staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Io quello che posso dire è che ieri si è tornati con nulla di fatto. Sul piatto che offre l'Unione Europea come soluzione alla crisi economica, che ci sta già travolgendo e che ci travolgerà in maniera ancora più pesante non appena ci renderemo conto, non appena usciremo fuori dalla quarantena, sul piatto c'è ancora e soltanto il MES come unica vera fonte di liquidità, più altre due iniziative che sarebbe neanche da nominarle, insomma, ripeto, il grosso della sostanza sta lì dentro per quanto riguarda l'affrontare l'emergenza. Contrariamente, si potrebbero emettere titoli di Stato e farli acquistare direttamente alla Banca Centrale, facendo uno scostamento sul deficit importante, ma io credo che ci sia tutta la volontà di far attivare il MES, che hanno parlato chiaro sia Berlusconi, ha parlato chiaro sia il Partito Democratico, Renzi, tutti quanti stanno dando questo segnale, e quindi il governo dovrà per forza alla fine attivare il MES. Nel frattempo, cari amici dalla chat, che posso leggere anche qui in questa trasmissione di fortuna con il telefono, cari amici dalla chat, vi leggo e quindi datemi anche dei feedback su come si sente, come non si sente, il volume della base è troppo alto, lo abbasso un po', e così via. Intanto vi saluto per chi già è qui e scrive sulla chat. Ricordo, redazione RBN, la trovate su Telegram, redazione RBN, nella barra della ricerca vi apparirà appunto redazione RBN con il logo della radio, e vi iscrivete, potete tranquillamente lì scrivere e tutti i messaggi che scriverete saranno letti dal sottoscritto. Vi risponderò nei limiti ovviamente degli orari della trasmissione, farò il possibile per rispondere a tutti. Intanto buongiorno Andrea, buongiorno Gianluca. Sere Gattara mi manda una slide, un meme, vedremo dopo. Buongiorno Pietro, buongiorno Fabius, Erwin, Bruno, Michele, Roberto, siete tanti stamattina, Marco, il Bardo, Andrea, Fabrizio, bene, grazie Roberto, mi dici si sente bene, Bruno si sente benissimo, me lo dice anche la Sugar, addirittura meglio che dal computer normale, probabilmente funziona meglio il microfono e il telefono che quello che ho nel mio computer normale, ma tanto, ripeto, provvederemo non appena finirà la quarantena e si potrà andare in giro a cercare un buon microfono, sarà la prima cosa che farò io. Quando dice cosa farete, la prima cosa che farete dopo la quarantena, io andrò a cercare un buon microfono e poi mi metterò insieme ad altri amici e cercheremo di capire come andare sotto al Parlamento dopo il microfono. Monica, Gianluca, Emanuela, buongiorno, siete tantissimi stamattina, Margherita, Gazza, Roberto, eccoci qua. torniamo alle notizie, fatemi sapere poi se la base è alta o bassa, ma mi sembra che vada tutto bene, siamo ben contenti, ben contenti. Andiamo ad aprire i giornali, vediamo Corriere della Sera come la prende, da dove parte. Ovviamente di Conte non c'è traccia, è strano questa cosa qua. Apro Repubblica, apro il Corriere della Sera e trovo barra industria, ripartenza in quattro date. Ecco il calendario, si continuano a mandare le date, a dire si farà questo e quest'altro, poi faremo questo e quest'altro ancora. Ieri ho avuto la fortuna, dopo tanto tempo, di ascoltare La 7, Piazza Pulita e Bonformigli. Insomma, c'erano imprenditori che si lamentavano molto e c'erano il governo aveva mandato un sottosegretario, mi pare, a discutere della vicenda. Insomma, il sottosegretario diceva ma non possiamo fare niente perché ci sono i vincoli europei, almeno questo l'hanno detto chiaro e tondo, che la loro inattività è data comunque sia da determinati vincoli europei che non possono saltare neanche in questa situazione di assoluta emergenza. Tutti gli imprenditori chiedevano l'unica cosa che può salvare questa situazione, ovvero soldi a fondo perduto. Ci sono stati vari servizi in cui si vedevano gli imprenditori che andavano a chiedere in banca, che insomma veniva illustrato tutto il meccanismo stupido, farraginoso che è stato messo in piedi, un meccanismo che poi ti porta sostanzialmente ad indebitarti ancora di più con la banca, laddove dovessi comunque in ogni caso riuscire a prendere questo prestito. Ecco, questa non è assolutamente la soluzione per far ripartire l'economia. Metteteci questo più le notizie folli che arrivano dagli scienziati delle task force, no? Andare in spiaggia a 10 metri di distanza, andare ai centri commerciali con 2 metri di distanza, andare al ristorante e dimezzare i coperti, prendere l'autobus però soltanto seduti distanziati, quindi far girare gli autobus vuoti. Tutte queste notizie stanno sconvolgendo il mondo ovviamente produttivo, il turismo azzerato. L'unica cosa che potranno ripartire magari saranno le fabbriche che già hanno gli ordini e che possono in qualche modo appunto tornare al lavoro perché già avevano delle ordinazioni, ma per il resto c'è il buio totale, non si sa veramente dove si andrà a parare e sarà una crisi economica durissima se non tiriamo fuori i soldi, se non diamo fuori soldi non in prestito, non con i tassi, ma a fondo perduto non ci rialzeremo. Però tant'è, su Corriere si continua a giocare con queste liste, bar industrie. Ecco la ripartenza, le vogliamo leggere, gli diamo un'occhiata, ma forse anche no, perché è semplicemente inutile. Poi e comunque sia, tutto questo riguarda le fantasie dei giornalisti, non assolutamente il decreto che ancora non c'è e su questo è tutto molto chiaro, non sanno dove sbattere la testa neanche loro. Ecco qui un secondo solo per collegarmi col sito del Corriere, perché non riusciva a riconoscere il mio account. Sapete che per leggere Corriere, Repubblica, La Stampa bisogna pure pagare, diciamo poco in questo periodo, 1 euro al mese, però gliel'abbiamo dovuto dare per leggere le sciocchezze che scrivono, per ovviamente informarci tramite quella che noi chiamiamo corazzata globalista, che leggendo quella possiamo capire dove tirano, in che direzione vogliono andare, in che direzione il cosiddetto sistema cerca di orientare l'opinione pubblica, e quindi da lì si capisce qual è il destino di tante cose. Per esempio il destino di Conte a me sembra già segnato, diventerà addirittura secondo me un capro espiatorio, verrà additato come responsabile, scaricato dai suoi, come ovviamente sarà. Partito Democratico, Italia Viva, anche 5 Stelle, alla fine vedrete che il responsabile di tutto sarà Conte, la sua figura verrà declassata e già stanno preparando, come abbiamo detto nei giorni scorsi, la strada a Colao o a Draghi per un nuovo esecutivo, almeno quello che stanno facendo Corriere, Repubblica e La Stampa. Coronavirus 2, ecco il calendario della fase nuova, quattro date per bar e industrie. Questo lunedì scandiscono, quattro lunedì scandiscono le riaperture dopo il lockdown. Il 27 aprile ripartono le fabbriche di macchine aziendali, poi il 4 maggio via libera ai cantieri. Ultimo bar e ristorante il 18 maggio. Il programma rallenta se l'indice R0 ricomincia a salire. Sono quattro le date chiave per la fase 2, quattro lunedì che scandiscono le ripartenze dopo il lockdown deciso per contenere l'epidemia da coronavirus. E scusate se anche io dico lockdown quando queste parole, questi anglicismi sono fatti apposta per convincere i fessi, scusate, si può tranquillamente chiamare quarantena o trovare un nome corrispondente italiano. Mettono sempre lockdown perché così i cervelli semplici quando sentono le parole inglesi dicono beh, allora se è lockdown probabilmente ha ragione a prescindere, forse solo perché non lo capisco. Comunque c'è chi vorrebbe accelerare, chi frena, ma alla fine il governo ha fissato il calendario per le aperture di aziende e negozi dal 4 maggio alla fine del mese. Tutto dipenderà comunque dalla curva dei contagi. Se l'indice R0 dovesse ricominciare a salire, il programma potrebbe subire un rallentamento. Mi sa che non hanno capito gli scienziati a cosa stiamo andando incontro. Una volta usciti e una volta ricominciata la vita, dubito fortemente che di fronte a qualsiasi emergenza sanitaria si possa tornare indietro. Dal canto nostro lo diciamo, lo ripetiamo tutti i giorni, vogliamo ribadirlo, si può attuare un'altra strategia, non c'è la necessità della quarantena. La quarantena non mi sembra che abbia, tante nazioni hanno fatto e agito sul virus in modo diverso e mi sembra che le curve dei contagi e dei morti siano molto simili, a parte chi bara sui numeri, in tutte le nazioni che hanno operato in maniera diversa. Quindi forse questa quarantena, questo stare a casa non è stato così diciamo così determinante sulla curva dei contagi. Forse era meglio affrontare il virus piuttosto che nasconderci in 60 milioni. Tra l'altro il sottoscritto pensa che questo virus giri già da parecchio tempo, se non da gennaio in Italia, ma già da quando si sono contati i primi casi in Cina il virus era diffuso ovunque ed era impossibile fermarlo, così come è impossibile pensare di agire sui contagi. Cioè non possiamo preoccuparci dei nuovi contagi, ci dobbiamo preoccupare di assistere chi sviluppa i sintomi. La sanità di prossimità è quella più importante, il medico di base deve sapere subito, deve poter intervenire, deve poter arrivare qualcuno che porta a casa una terapia. Non appena c'è un sintomo va messo in quarantena chi ha il sintomo e va fatto il tampone, va fatto il test sierologico a tutti quanti. Queste sono le cose da fare se vogliamo combattere il virus. Se vogliamo rimanere nascosti entro casa dobbiamo fare, allora facciamo altri 120 giorni di quarantena e così pensiamo che la risolveremo, ma non è così. Comunque qui c'è il piano, se ve lo potete andare a leggere sul Corriere della Sera, quando si riapre questo, quando si riapre quell'altro. Gli ultimi dovranno essere i bar e i ristoranti, poi cinema. Fra l'altro ieri c'era fra l'altro ieri c'era uno di questi pupazzi di una task force, non so, a Piazza Pulita, no? E Formigli gli diceva: ma quando potremo riaprire? Cosa dobbiamo fare? Quando come faremo a mantenere la distanza di un metro, due metri sulla metropolitana? E lui è partito dicendo: ma io sono un bravo cittadino, mi metto la mascherina e rispetto la distanza. Cioè se, questo sulla metropolitana non c'è salito mai, capito di cosa? Gli scienziati che decidono le cose non sanno nulla della vita vera, perché dopo aver detto questa cosa sulla metropolitana, che lui però si metterà la mascherina e rispetterà le distanze senza sapere cos'è una metropolitana alle 9 del mattino perché non c'è salito mai e quindi di che distanze sta parlando se tutti dobbiamo andare al lavoro, la cosa che ha detto successivamente è che lui non vedeva l'ora di tornare sul ghiacciaio col suo nipote, sul ghiacciaio. Cioè capite di chi stiamo parlando? Cioè di gente che d'estate se ne va in vacanza a fare le scalate sui ghiacciai col nipote. E gli mettiamo in mano, capito, il destino di una nazione, e questi non sanno neanche che cos'è prendere la metropolitana alle 9 del mattino. Meno male che anche Formiglia è rimasto un po' basito da questa sua risposta sul ghiacciaio. Comunque i bar e i ristoranti, ripeto, riapriranno per primi, quelli che riusciranno a riaprire con il dimezzamento dei coperti, con gli ingressi contingentati, tutte sciocchezze che per me sono irrealizzabili e non se ne farà una. Vedrete che alla fine salterà tutto quanto e questo quadro di disposizioni, se non verrà annullato o ridimensionato, farà sì riuscirà a dare, diciamo, l'ultimo colpo in testa agli imprenditori che già sono neanche con l'acqua alla gola, ma sott'acqua. C'è un altro interessantissimo articolo sempre qui sul Corriere. All'inizio, aerei, treni, metro, ecco come ci sposteremo nella fase 2, cambieranno le tariffe dei biglietti. La ripresa interesserà per ora 2,7 milioni di lavoratori, dagli spostamenti in città a quelli più a lungo raggio, ecco le misure dello studio delle aziende della mobilità. Fra l'altro io ricordo che in questa quarantena all'inizio, che non si erano ancora chiuse, quando ancora non si era chiuso tutto, e dicevano sempre c'è la metro troppo piena, era gente che semplicemente andava al lavoro perché non avevano chiuso le industrie. Quindi poi io sono convinto che quando ci sarà la riapertura riavremo le metropolitane piene, gli autobus assaltati, e avremo anche qualche giornalista, qualche fenomeno che dirà ma siete troppi, attenzione così riparte il contagio. Una follia totale. La fase 2 dei trasporti, l'articolo dice così: un mondo di plexiglass, percorsi imposti, segnaletica onnipresente, tempi dilatati. Certo, allora adesso per andare al lavoro ci alzeremo alle 4 del mattino, così alle 8 saremo sul nostro posto di lavoro e poi torneremo diciamo a casa verso le 9 di sera, visto che ci sono i tempi dilatati per tornare, per usare metro, autobus e tutto il resto. Torneremo a casa alle 9 di sera e dovremo andare a fare, che ne so, 2 ore di fila al supermercato, ma io non so veramente questi di che cosa stanno parlando. Comunque dice qui il Corriere, almeno per qualche mese sarà così, o meglio fino a quando non si troverà un vaccino. Certo, la fase 2 dei trasporti nel breve termine locale nazionale e lungo termine internazionale è contenuta in decine di bozze dei gruppi di lavoro di aziende del settore, numeri, soluzioni, scenari e così via. Fra l'altro, per fortuna, Ryanair ha detto chiaro e tondo è impensabile di far volare gli aerei con un posto sì e un posto no, perché semplicemente non è economicamente sostenibile, e vediamo che appunto i desideri degli scienziati non si incontrano con la realtà. Dopodiché Corriere va su incentivi per acquisto di bici e monopattini. In un'intervista a De Micheli, che sarà un sottosegretario immagino, esclusivo le regole inderogabili per lo shopping, i parrucchieri bisogna aspettare l'11 e il 18 o il 18 maggio. No, sto leggendo tutte queste cose perché poi alla fine vedete che tutta questa roba qui serve per distrarre, perché poi la cosa interessante la troviamo sotto: aiuti di MES e BEI da giugno, primo accordo in Europa, maxi piano da migliaia di miliardi, MES, BEI, SURE, Eurobond, gli strumenti UE contro la crisi. E che cosa vuole l'Italia? Non è vero, gli Eurobond, che fra l'altro sono una disgrazia tanto quanto il MES, a nostro avviso non sono sul tavolo. Sul tavolo rimane MES, BEI e SURE, che sono la corda, lo sgabello e il cappio, anzi il MES e il cappio, BEI e il SURE, corda e sgabello, e Eurobond e Recovery Fund, altri nomi inglesi per far pensare che siano cose che funzionano, non ci sono, semplicemente non ci sono. Quindi è inutile scrivere, cara Francesca Basso che scrivi l'articolo, che l'Eurobond è uno strumento contro la crisi messo sul tavolo. E poi vogliono pure fare le commissioni contro le fake news, ovviamente no, però le vogliono gestire loro per annullare l'informazione che arriva, la verità che arriva dalla stampa sovranista, mentre questi ovviamente vogliono raccontare tutte le frottole senza aver nessun controllo. Alla fine, dice così Corriere nell'articolo, i capi di Stato e di governo hanno preso tempo, anche certo, no, c'è tanto tempo, no, si può prendere tempo, lo possiamo dilatare all'infinito. Che cosa interessa a loro? Dovete sapere che queste persone che parlano e decidono per la nostra vita hanno tutte ovviamente uno stipendio fisso garantito dallo Stato, che arriva tutti i mesi e che varia fra dai 6, 7, 8 fino a 18.000 euro, 20.000 euro al mese, accreditati con bonifico da parte dello Stato direttamente sul conto corrente. Queste sono le persone che stanno decidendo del nostro futuro, e queste persone dicono non c'è problema, prendiamo tempo, ne parleremo poi. Comunque hanno preso tempo, anche se il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Charles Michel, ha dichiarato che tutti sono concordi nell'ammettere che serve con urgenza la creazione di un fondo per la ripresa post-coronavirus, e dice non era scontato, e che dovrebbe avere la grandezza sufficiente a essere mirato ai settori e alle parti essere mirato ai settori e alle parti geografiche d'Europa più colpite. Allora, questo Recovery Fund ancora non si è capito come funziona, si discute su come deve funzionare, su come deve essere finanziato, se questi soldi che poi distribuisce devono essere a fondo perduto o devono rientrare con le stesse logiche del debito, con le condizioni capestro e tutto quello che già sappiamo. Nei fatti non si sa ancora nulla, è stato un pourparler, un metterlo lì sul tavolo per far tornare i capi di Stato delle nazioni più in difficoltà a casa con abbiamo discusso su come forse in futuro metteremo in piedi un recovery fund. La Germania ha già detto, insieme all'Austria e tutti i paesi del nord Europa, che comunque se si tratta di fare qualcosa che mette in condivisione il debito non se ne parla, che loro non ci stanno, e per fortuna in qualche maniera si sono messi loro di traverso. L'accordo definitivo però è rimandato al Consiglio UE di giugno, l'accordo definitivo del Consiglio UE di giugno, dopo che il 6 maggio la Commissione UE aveva presentato il suo fondo per la ripresa su un mandato dei leader europei. Quindi adesso li dobbiamo rimettere d'accordo tutti quanti, per presentare il 6 maggio una proposta e poi discuterla a giugno, perché sulla base di quella proposta, continua l'articolo, inizierà il negoziato vero. Il progetto sarà di migliaia di miliardi, in parte i prestiti e in parte aiuti a fondo perduto, ha detto la conferenza stampa la presidente della commissione Ursula von der Leyen, senza dover quantificare con precisione, sottolineando che l'unico strumento che recupera la crisi è il bilancio pluriennale. L'unico strumento per superare la crisi è il bilancio pluriennale dell'Unione Europea, legato al Recovery Fund, su cui la Commissione esplorerà soluzioni innovative. Esplorerà, vedremo, faremo, capiremo, ci vediamo a giugno, arrivederci e così via. Per aumentare la potenza di fuoco del bilancio UE, la Presidente ha proposto di intervenire sulla cosiddetta headroom, la differenza tra impegni e pagamenti, alzando i primi, facendo salire risorse proprie dall'attuale 1,2 al 2% del reddito nazionale lordo per 2-3 anni. Quindi sostanzialmente, ovviamente, i soldi dentro questo recovery fund, così come è scritto qua e così come non è chiaro a tutti, ce li devono mettere gli stati, quindi gli stessi stati come l'Italia, che si trova ad avere quasi la cassa vuota per la spesa corrente, perché parliamo di uno stato che fra poco non riuscirà neanche a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, delle forze di polizia, dell'esercito, degli insegnanti, dei medici e così via. Uno stato in queste condizioni gli si dovrà alzare dall'attuale 1,2 al 2% quello che deve mettere dentro le casse dell'Unione Europea per alimentare il Recovery Fund. Così magari mettiamo i soldi lì e li prestiamo ai lettoni, che ne so, o ai polacchi, non so se ci rendiamo conto. Giovedì si rincorrevano le voci di un programma di ripresa, vabbè, insomma, io ve lo ripeto senza andare troppo a fondo, ieri, come già era abbastanza prevedibile, si è fatto solo una gran chiacchiera, cioè nulla di fatto, ma il Presidente del Consiglio ha avuto anche la faccia tosta di uscire in 2 minuti e mezzo in diretta sulla sua pagina di Facebook, in piedi, trafelato, agitato, parlando di una grande vittoria, e così. Fra l'altro, insomma, anche applaudito dai suoi sostenitori, che sono pur sempre di meno. Comunque, se vogliamo vedere cosa si nasconde dietro il recovery fund, gli euro bond e a qualsiasi ipotesi di diciamo così, emissioni che vengono fatte da un organismo europeo, perché ribadisco il meccanismo, fin qui le emissioni dei titoli di debito le fanno gli stati e la banca centrale decide se acquistare o no. C'è un piano di acquisto da parte della banca centrale, per cui se l'Italia emette domani 30 miliardi di bond, di BTP, la banca centrale li compra. Se questi titoli devono essere emessi da un organismo comune europeo, il che vuol dire mettere in comune un pezzo del debito di tutti i paesi dell'Unione Europea, i tedeschi e i paesi del nord Europa vanno su tutte le furie. Se si vuole fare questa cosa, come dice la Merkel in questo articolo che trovate su Corriere della Sera, il titolo è questo: coronavirus, la mossa tedesca sulle tasse, Merkel sì ha enormi risorse dall'Europa, ma discutiamo insieme imposte e spese. Quindi se vogliamo emettere dei titoli di debito comuni per tutti i paesi dell'Unione Europea, dobbiamo mettere in comune il bilancio, dobbiamo mettere in comune il sistema fiscale e dobbiamo farci dire quante tasse dobbiamo pagare dai tedeschi, dai lettoni, dagli olandesi o dai finlandesi. Forse queste persone non sanno già che in Italia la pressione fiscale è del 60% e già le aziende vivono con l'acqua alla gola tutto l'anno perché devono pagare continuamente le tasse allo Stato. Forse questo alla signora Merkel e a tutti gli altri non è abbastanza chiaro, così come non è chiaro a chi continua a proporre gli eurobond, fra cui purtroppo anche Fratelli d'Italia, e non è chiaro a chi come Giuseppe Conte continua a parlare di recovery fund. Sapete cosa vuol dire farci decidere il livello di tassazione dagli stranieri? Ecco, forse potete immaginarvelo, che già loro pensano che noi siamo cicale, che passiamo tutto il tempo a suonare il mandolino, a mangiare le pizze, a cantare con la maschera di Pulcinella, no? C'è questa visione distorta degli italiani all'estero e dovremmo far decidere a queste persone che pensano questo di noi quante tasse dobbiamo pagare, figuratevi. Comunque l'articolo dice: alle 7 di sera Giuseppe Conte ha incontrato Michel, presidente del Consiglio Europeo, mentre esso leggeva ai leader la dichiarazione che avrebbe diffuso all'esterno. Aggiungiamo che le risorse del Recovery Fund sono urgenti e necessarie, ha chiesto il premier italiano, per far capire, per mascherare il fatto che poi la discussione è stata rimandata a giugno, ovviamente, no? Questo era quello che voleva ottenere Conte. E così via. Poco prima aveva avvertito che l'emergenza sanitaria sta diventando emergenza economica e sociale, con il rischio che si trasformi in emergenza politica. Qual è l'emergenza politica, caro Conte? Il fatto che presto verrai messo da parte? O hai paura che i partiti d'opposizione possano chiedere le elezioni? Non si capisce bene qual è l'emergenza politica. Fra l'altro, ieri alla 7, che mi ero ripromesso di non guardare da diversi mesi, ho ritrovato il solito, la solita lamentazione, no? Tu apri la 7 e la discussione è tutta su: oh mio Dio, arriveranno i sovranisti al potere, questo dice la Gruber, questo dice Formiglia, attenzione, cioè come se non fosse un organismo di informazione, ma fosse un organismo politico che si preoccupa semplicemente di non far vincere una parte politica. Ditemi se questo è accettabile, se si può avere una TV pubblica, perché alla fine trasmette sulle frequenze pubbliche, tutti quanti ce l'abbiamo dentro casa, dentro al canale televisivo. Ditemi se si può avere un atteggiamento del genere da parte di un canale televisivo che fra l'altro è anche proprietario del Corriere della Sera, che sto qui leggendo e che ovviamente riporta questa preoccupazione, no? La preoccupazione è politica. Perché è politica? Se decide il popolo, così come dite voi, se viviamo in democrazia, la preoccupazione politica non ci deve essere mai, no? Prima o poi tornerete a chiedere il parere al popolo e vedremo se le vostre belle manovre saranno, incontreranno il favore degli elettori o no. Quindi dove sta l'emergenza politica? Così via, insomma, poi l'articolo continua specificando che i tedeschi hanno detto sì, si può fare forse recovery fund, ma dobbiamo decidere noi poi quante tasse pagherete nel vostro paese e così via. Proviamo a scendere ora e vediamo se troviamo altri articoli interessanti. C'è un articolo del Corriere dove riporta le dichiarazioni di Trump, che invita a iniettarsi del disinfettante contro il virus. Io insomma ho dei forti dubbi che l'abbia detto, cercherò riscontro. Trump: iniezioni di disinfettanti per uccidere il virus, la luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. È il suggerimento che arriva da Donald Trump, che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L'indicazione scatena subito una pioggia di polemiche, con molti esperti che definiscono irresponsabile e pericoloso il suggerimento del presidente americano, perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa. Sì, diciamo anche che se uno sente una stupidaggine che arriva da un politico, apre il cassetto di casa, prende la candeggina lo mette dentro una siringa e se le inietta in vena, se muore è anche selezione naturale, nel senso che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava prima in una persona che, alle parole di Trump, prende una siringa e si inietta della candeggina in vena. Ma dubito fortemente che Trump abbia detto esattamente questo. Anzi, se mi volete aiutare e ritrovare e mandarmi il link di ciò che ha detto Trump, ne sarei contento. Fra l'altro, ieri qui intanto continua la lista, i morti, le stragi nell'RSA e tutto quello che è successo lo vedremo poi. Fra l'altro, ieri è uscita anche un'indiscrezione, è stato ritrovato un ordine della regione Lazio che invitava, così come in altre regioni, che chiedeva alle strutture RSA di accogliere i pazienti Covid, quindi i contagiati con sintomi lievi che non potevano stare in ospedale. Quindi sono state le regioni e i presidenti di regione a mandare a scatenare probabilmente all'interno delle RSA i focolai che poi hanno decimato gli anziani al loro interno. Ma su questo ci saranno inchieste che vedremo più avanti, non ora. Ieri in tanti mi chiedevate due parole sui partigiani, sul loro diritto sancito di partecipare alle manifestazioni del 25 aprile. Non so se è effettivamente così, non credo che vedremo assembramenti di massa il 25 aprile. Quello che è stato detto è che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia può partecipare alle varie iniziative che metteranno in piedi le istituzioni, i comuni, la provincia, la regione. Sapete che il 25 aprile escono tutti fuori con i loro labbari e con le loro fasce tricolori e si mettono lì a fare la declamazione delle gioie della guerra partigiana. Ecco, è stato semplicemente detto che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia può partecipare, non so in che numero, io spero cospicuo, perché a questo punto, con la pandemia in corso, non ci vedo niente di male se un po' di vecchietti fanno assembramenti e se ne vanno in giro magari anche senza mascherine e guanti. Certo, rimane il fatto che è uno schiaffo in faccia a tutti coloro i quali non possono andare al cimitero a ricordare i propri morti, hanno dovuto seppellire i propri familiari senza poterli neanche salutare. Sapete, insomma, tutte le restrizioni che sono state fatte anche a chi ha subito dei gravi lutti, e poi ci permettiamo il lusso di far di chinare la testa e di dire che loro devono poter uscire anche quest'anno a festeggiare il solito 25 aprile. È nata una grossa polemica, in tanti hanno detto che ovviamente hanno riscontrato questo differente trattamento, no, per i partigiani rispetto ai cittadini normali. Sicuramente non ci hanno fatto una grande figura e ovviamente cercheremo di seguire la polemica con molta attenzione e qualcosa faremo anche noi, insomma, lo vedrete poi nei prossimi giorni sulle pagine di Casabound. Per ora non anticipiamo nulla. Fra l'altro gira anche la notizia di questo fantomatico 25 aprile, scendiamo tutti in piazza, ci sono vari gruppi che dicono scenderemo, faremo, vi posso garantire che non sarà così, che non ci saranno manifestazioni di piazza non autorizzate il 25 aprile da parte di folle che vogliono rovesciare questo governo. Le manifestazioni si faranno, ma si faranno quando finirà ufficialmente la quarantena, perché prima di quella data non si sposta nessuno, se non altro perché c'è una grande paura di prendere la multa di 500 euro. C'è un controllo che ancora è forte e ve lo posso testimoniare, delle forze dell'ordine in mezzo alla strada, alle stazioni. Quindi non se ne parla di fare manifestazioni finché non verrà dichiarata la fine della quarantena. Comunque la data è vicina e poi le manifestazioni si faranno, e come. E spero, insomma, che anche i leader dell'opposizione si facciano promotori di qualcosa, perché francamente fin qui il loro intervento non è stato precisamente quello che anche i loro elettori si aspettavano. Dobbiamo in qualche modo non far altro che segnalare una debolezza estrema in questo momento delle opposizioni. Anche il fatto che Berlusconi si è saltato all'interno a pie pari del fronte pro-MES dopo tutte le parole di fuoco fatte da Salvini e dalla Meloni, e che l'unica cosa che è stata detto, mi sembra che sia stato da un Salvini ci dispiace per la tendenza. No, bisogna dire che non si può più fare, non si può più ipotizzare nessun tipo di coalizione politica a livello nazionale con Silvio Berlusconi. Questo deve essere chiaro e tondo. È uno dei motivi per cui nel 2015 noi non continuammo sul progetto sovranista, perché era nato un progetto sovranista che poi si è tramutato nuovamente in centrodestra nel 2015, ricorderete. Dopodiché abbiamo visto nuovamente, dopo che Berlusconi aveva sostenuto Monti e tante altre nefandezze, di nuovo Forza Italia sostenere sempre poi alla fine il sistema, il potere, l'Unione Europea, i grandi gruppi finanziari e tutto quello che conosciamo. Per cui sarebbe stato il caso, di fronte all'ennesima giravolta di Silvio Berlusconi e al suo atteggiamento promesse, dire finalmente: ragazzi, il centrodestra è morto, non si presenterà mai più insieme, neanche se ci dovesse essere una legge elettorale che prevede le coalizioni, il centrodestra è finito, si farà un fronte sovranista, perché non possiamo più condividere nulla con Silvio Berlusconi e Forza Italia. Questo andava detto chiaramente, no, mi dispiace. E poi quando si vota vedremo se dobbiamo stare ancora insieme. Perché così come va a sostenere i governi altrui quando c'è da obbedire agli ordini di Bruxelles, potete stare tranquilli, cari Salvini e Meloni, che questo, quando c'è da obbedire agli ordini di Bruxelles, vi fa cascare anche il vostro di governo. Per cui altro che coalizione, dovete trovare la forza e il coraggio di andare a vincere da soli, senza Forza Italia. È abbastanza chiaro questo, abbastanza chiaro a tutti, ma probabilmente non abbastanza chiaro a loro. O forse avete paura di non apparire più da Barbara D'Urso e poter recitare il rosario in diretta il pomeriggio su Pomeriggio 5 con tutte le vecchiette d'Italia? Forse questo è il problema che vi perplime? Comunque. Il piano B dei miliardari, continua il Corriere della Sera, rifugiarsi in una villa in Nuova Zelanda sarebbe interessante, ecco, se tutti i miliardari del mondo si rifugiassero in una villa in Nuova Zelanda, così come c'è scritto in questo articolo, e si mettessero tutti lì dentro a cercare di scamparla al virus, ci sarebbe veramente da andare ad assaltarli, magari mandare un migliaio di infetti a cercare di entrare all'interno del loro villone. Fra l'altro questo simpatico quadretto dei miliardari chiusi in una villa in Nuova Zelanda mi ricorda un po' un paio di novelle medievali in cui la gente rinchiusa per sfuggire alla peste, a un certo punto vedeva arrivare dentro la festa organizzata una persona con un mantello rosso e poi si scopriva che era la morte rossa e che la peste era entrata per diffondere il virus anche fra i nobili che si erano rinchiusi all'interno delle mura del castello. Così via poi l'appello di Fiorello ai 60 anni come me, dico: siamo come i panda, andiamo protetti. Certo, lo voglio vedere Fiorello che non esce di casa. E così via, altri articoli che dicono nulla, ma andiamo a vedere gli altri giornali, perché ci sono anche gli altri. Repubblica è in sciopero. Per lo sciopero dei giornalisti, Repubblica oggi non sarà in edicola. Il sito tornerà ad essere aggiornato venerdì a mezzanotte. Quindi l'ultimo aggiornamento di Repubblica è di mezzanotte e un quarto. E oggi si faranno una giornata di sciopero. Chissà i motivi. C'è un editoriale di Carlo Verdelli. Sarebbe interessante sapere per quale motivo si sciopera. Beh, diciamo che la crisi potrebbe colpire anche loro. Papà ha parlato molte volte. Scusate, sto cercando di andare a vedere. Niente, non c'è scritto niente. L'appello di Verdelli finisce così su Repubblica, lo potete trovare: partigiani si nasce e non si smette di esserlo. Non credo che questo Verdelli abbia fatto la guerra, non credo proprio sappia di che cosa sta parlando. Comunque, era un addio perché è cambiato, scusate, lo vedo ora perché non mi interessa tanto le vicende editoriali interne dei gruppi della corazzata globalista, però Carlo Verdelli non è più direttore di Repubblica, al suo posto arriva Maurizio Molinari, forse è per questo lo sciopero. Il CDA di Gedi nomina John Elkann presidente, Maurizio Scanavino amministratore delegato e direttore generale. Insomma, sono movimenti interni a Repubblica, non presi bene probabilmente dai giornalisti e da chi opera all'interno di questo giornale, che ha causato poi questo sciopero molto interessante. Recovery Fund urgente, Repubblica la prende così, la vicenda di Conte, ripeto, sempre messo in foto molto meno da statista e sempre più da persona travolta dagli eventi. Recovery Fund urgente, ok della UE alla richiesta di Conte, ok della Unione Europea alla richiesta di Conte, Merkel tutti d'accordo sullo strumento ma disaccordo è su come finanziarlo. E certo, decreto cura Italia, ok, della Camera, borse positive dopo la mossa della BCE, lo spread scende sotto i 240 punti, il petrolio continua la risalita, meno stava a meno 37, forse sarà arrivato a zero. Recovery Fund, MES, Sure e nuovo bazooka BCE, cosa c'è nell'arsenale europeo anticrisi da oltre 2.000 miliardi, una videoscheda su Repubblica che potete trovare, ovviamente mettono in primo punto il Recovery Fund, ma questo Recovery Fund non esiste se non nei sogni appunto di Repubblica, del Corriere e di Giuseppe Conte. Svolta BCE, accetterà obbligazioni spazzatura, anche i bond delle imprese, questo è interessante, sarebbe da approfondire. Vediamo un po' la scelta della Banca Centrale Europea, mette al riparo il debito dei paesi membri più a rischio da eventuali bocciature delle agenzie di rating, la decisione coinvolge anche i bond delle imprese. Alla vigilia del Consiglio Europeo, chiamato a decidere come e quando l'Europa aiuterà i paesi membri alle prese con il coronavirus, la BCE compie un altro passo per fronteggiare lo shock economico e finanziario che ne deriva. Il Consiglio Direttivo guidato da Christine Lagarde, riunito in videoconferenza, ha stabilito che la Banca Centrale accetterà anche titoli di Stato e bond societari con rating junk, anche detti spazzatura, a garanzia delle liquidità che fornisce, della liquidità che fornisce alle banche. La decisione riguarda tutti i titoli che avevano un merito di credito investment grade superiore a quello junk. Vabbè, insomma, sostanzialmente la Banca Centrale comprerà titoli anche se questi verranno definiti spazzatura dalle agenzie di rating. Che cosa serve a finanziare ovviamente le banche, non i cittadini, non lo Stato, perché qui parliamo di titoli acquistati sul mercato secondario, quindi direttamente dalla Banca Centrale sul mercato secondario alle banche che magari li hanno in pancia, hanno titoli di Stato che vengono poi a un certo punto declassati dalle solite agenzie di rating anglosassoni, no? Quindi con un discreto interesse a farsi gli affari loro, vengono declassati e definiti spazzatura, le banche poi a quel punto non potrebbero rivenderli a nessuno, mentre invece li comprerà la Banca Centrale Europea emettendo moneta, comprando questi titoli e rimettendo i soldi all'interno delle banche. A cosa serve questa manovra? A non far collassare il sistema bancario. Allo stesso modo bisognerebbe far sì che non collassino le imprese e i cittadini, quindi bisognerebbe stampare moneta come se non ci fosse un domani per comprare titoli emessi direttamente dagli stati, e quindi non qui magari soltanto sul mercato secondario. Ma va bene, la seguiremo anche questa cosa. Noi ripetiamo da tempo che la soluzione è che la Banca Centrale Europea vada a fare il lavoro che è quello della banca centrale di qualsiasi nazione, ovvero compri tutti i titoli emessi direttamente dagli stati e non collocati sul mercato. Anche questo è sbagliato secondo noi, perché poi ci indebitiamo in una moneta che non è la nostra, su cui non abbiamo potere di decisione, la Banca Centrale Europea è un meccanismo perverso e malvagio, però al momento meglio questo sicuramente di tutti gli altri strumenti messi sul tavolo. La cosa migliore sarebbe per noi, l'abbiamo sempre detto, tornare alla nostra moneta sovrana, avere una moneta che possiamo decidere noi quando stamparla, come stamparla, quanto ne deve circolare, ed avere una banca centrale italiana che compra il titolo di debito pubblico emesso dall'Italia e non collocato sul mercato. E scusate se ci torno sempre, ma andiamoci a guardare: turismo, danni per 66 miliardi, SOS dei sindaci, serve sostegno fortissimo. Ripeto, io qui ancora non ci si rende conto di cosa vuol dire far saltare un'intera stagione turistica e non avere la possibilità per gli italiani, perché poi gli italiani saranno quelli che non sopperiranno alle mancanze degli stranieri in Italia. Perché? Perché non hanno una lira, perché gli stipendi sono da fame, perché c'è la crisi, perché la cassa integrazione è arrivata, per tutto un miliardo di motivi, per le politiche folli economiche che abbiamo seguito fino ad oggi, non ci sono italiani con la capacità di spesa tanto da poter sopperire alla mancanza dei turisti stranieri. Quindi stiamo parlando di far saltare un intero settore e qui si parla di danni per 66 miliardi. Vedete, questi 66 miliardi di danni nel turismo sono già superiori ai 50 cosiddetti miliardi che avrebbe messo Conte sul piatto l'ultima volta che è uscito per annunciare che metteva soldi nella liquidità. Non è vero, non c'è nessuna liquidità, è stato dimostrato da tutti, e questo è abbastanza chiaro, che siamo di fronte allo sfacelo economico. Ecco come riaprire la Francia: non ci interessa un decreto nazionale ma adattabile alle varie realtà locali, e così via. Vedete che su Corriere c'è un articolo contro Trump, su Repubblica ne troviamo uno contro Johnson, Regno Unito dall'immunità di gregge ai ritardi sulle mascherine, tutti gli errori del governo Johnson, perché vanno colpiti Trump, sovranista, Johnson, sovranista, sempre cosiddetti, però indicati come il male sovranista, Trump, Johnson, e poi ogni tanto qualcuno si ricorda pure di Abe, il ovviamente Putin l'innominato, ma qualcuno si ricorda anche di Shinzo Abe, il premier giapponese. Magari lo troveremo sulla Stampa, andiamocela a vedere la Stampa, perché ancora non gli abbiamo dato neanche un'occhiata. Eccoci qui con la Stampa, non se la prende con Shinzo Abe ma con Trump, che lo trovate in prima pagina. Coronavirus, le proposte di Trump, raggi ultravioletti o disinfettante iniettato nel corpo umano. Vediamo, apriamo, se ce lo fa leggere. No, dovrei rifare il login e adesso non ce la faccio, ma leggiamo il titolo. Le due terapie proposte dal presidente degli Stati Uniti fanno discutere la comunità scientifica. Per il commissario della Food and Drug Administration, nominato dal presidente, non funzioneranno. Dall'inviato a New York, inondare i malati di coronavirus con raggi ultravioletti o iniettare e disinfettare nel loro disinfettante nel loro corpo. Sono le due potenziali terapie suggerite ieri da Trump, che stanno facendo discutere la comunità scientifica per il modo irresponsabile con cui sono state presentate, dopo che lo stesso commissario, nominato dal presidente, ha ammesso che non funzionerebbero. Non mi fa andare avanti nell'articolo, quindi non leggerò dove Trump le ha presentate. Sono curioso di vedere come le ha presentate e come le ha dette. Ecco qua, coronavirus nel mondo, quasi 191.000 morti, un quarto negli Stati Uniti. In Giappone, viene nominato, vedete, me l'ho detto che qui devono attaccare il Giappone, bloccata nave da crociera italiana con 91 positivi. E ancora girano le navi da crociera, questo insomma è abbastanza... Quando sono partite queste navi da crociera? A gennaio, e sono ancora in giro a fine aprile. Comunque, Conte, subito il prestito ponte dell'Unione Europea, andiamo a vedere... Cosa dice questo articolo? Conte, subito il prestito ponte dell'Unione Europea, il Premier, dobbiamo evitare... Il MES, che vuol dire? Adesso lo dobbiamo evitare, cioè prima era rifiutato, prima era solo perché l'avevano detto gli spagnoli, prima era lo metteremo lì ma non lo attiveremo, prima era tutto così e adesso invece dobbiamo evitare il MES, altrimenti rischia la spaccatura della maggioranza nel voto in aula. Ah, ecco perché devi evitare il MES, che tu sai già che lo devi prendere, lo devi attivare, ma rischi la spaccatura della maggioranza nel voto in aula. E perché lo deve attivare Conte? Perché, ripeto, fra gli strumenti messi nell'immediato, il Recovery Fund se ne parla chissà quando e non si sa che cosa bene ancora diavolo sia, fra gli strumenti messi sul tavolo l'unica cosa rimane il MES dal punto di vista della liquidità e delle linee di credito che si possono chiedere in attivazione. E perché comincia a diventare importante il MES per il governo? Ve lo dico leggendovi una piccola agenzia. Villarosa del Movimento 5 Stelle dice, credo che abbia qualche ruolo nella tesoreria dello Stato, rifinanziare le disponibilità della tesoreria. È necessario rifinanziare le disponibilità di tesoreria nell'ambito della cornice di mercato favorevole. Sarebbe opportuno disporre lo scostamento di bilancio entro la fine di questa settimana, dice questa piccola nota. Lo annuncia in una nota appunto il sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa. Le disponibilità liquide del Tesoro si sono ridotte a soli 29 miliardi di euro, Un dato così basso non si riscontra nei precedenti anni, un valore simile è stato raggiunto solo nel 2017, ma nel mese di dicembre e quindi a fine anno. Le condizioni di mercato generate dalle decisioni della BCE con il programma PSPP e PEP hanno creato un ambiente ottimale per il collocamento di nuovi titoli di Stato, sta dicendo che sono rimasti 29 miliardi di liquidità in cassa per pagare le pensioni, per pagare gli stipendi alle forze dell'ordine, all'esercito, ai medici, ai parlamentari, ai comuni, insomma tutta la macchina dello Stato. È nulla, è zero, sono arrivati a raschiare già il fondo del barile, perché ovviamente non abbiamo la nostra banca centrale, e quindi chiede che venga fatto un'iniezione di liquidità, e qui il Movimento 5 Stelle indica con l'attivazione la collocazione di nuovi titoli di Stato che dovrebbero venire comprati in maniera automatica dalla Banca Centrale Europea. Ecco perché si parla tanto di MES e di come attivarlo al più presto, perché sono finiti i soldi per la spesa corrente, perché ovviamente ci facciamo stampare i soldi dalla Banca Centrale Europea, non ce ne sono più e questi non sanno come fare, e quindi di fronte, secondo me, porteranno avanti l'emergenza sempre più a lungo. Ci sarà una crisi di governo, ci sarà una crisi dello spread a fronte della crisi di governo, e poi ci sarà un cambio di governo che ci farà attivare il MES, perché ricordo, fin qui il MES è approvato come decisione messa sul tavolo dall'Unione Europea, quindi Salvini, la Meloni e tutti diciamo oddio, questi hanno approvato il MES, ovvero l'Unione Europea propone quello, ma questo approvato non vuol dire attivato, il governo lo deve ancora attivare. Per attivare questo MES serve un passaggio parlamentare. Spero che sia chiaro a tutti che questo è quello che prima o poi dovrà accadere, ovvero che vengano chiamati i parlamentari a prendere posizione sul MES. Quando il Movimento 5 Stelle proverà a prendere una posizione contraria, vedrete che si spaccherà, che uscirà Grillo dal sarcofago, inizierà a dire che il MES è la cosa più rivoluzionaria e intelligente che l'uomo abbia mai concepito. Ci sarà una votazione sulla piattaforma Rousseau, questa votazione sarà ovviamente manipolata, ma a quel punto il Movimento 5 Stelle si spaccherà definitivamente, interverrà Berlusconi in aiuto e si formerà una nuova maggioranza. Questo lo dico io, e spero ovviamente di sbagliarmi, perché fin qui l'opposizione sta zitta e non dice che se cade Conte bisogna tornare al voto. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, l'atteggiamento dell'opposizione, che dovrebbe dire se cade Conte si torna al voto. No, che fate un altro governo tecnico sulle spalle degli italiani, che non ve lo permetteremo mai, che chiameremo gli italiani in piazza. L'opposizione sta zitta e dice sì, forse tutto sommato, magari se tolgono Conte e fanno un governo tecnico possiamo pure stare a guardare un altro po', ma va bene. Comunque la stampa continua così e Fondo Salva Stati, un ordine del giorno della Meloni manda il tilt i 5 Stelle. Leggiamocelo questo, un testo di Fratelli d'Italia da votare oggi dice no al MES, se i grillini lo sostengono sconfessano Conte, ma se lo respingono rischiano di smentire la loro posizione, e vedete che ci stiamo già arrivando, e ben ha fatto Fratelli d'Italia a presentare questo ordine del giorno, l'avevo letto anche su Twitter, sulla pagina Twitter di Borghi. Oggi si riuniscono in Parlamento, credo oggi sì, e ci sarà un ordine del giorno dove si potrà, ovviamente non è vincolante per il governo, è solo un ordine del giorno dove si metterà a votazione una presa di posizione sul MES, e se i 5 Stelle voteranno insieme a Lega e Fratelli d'Italia e diranno una parola chiara contro il MES, vorrà dire che già nei fatti sconfessano la maggioranza di governo, e quindi bene fanno a metterli di fronte alle proprie responsabilità. Ma stiamo parlando sempre dei grillini, figuratevi, no? Cioè, immaginatevi, parliamo di gente che ha detto tutto e il contrario di tutto fino all'altro ieri, quindi potete star tranquilli che potranno votare tranquillamente contro il vostro ordine del giorno e dire successivamente che lo hanno fatto perché era un ordine del giorno pernicioso che voleva far cadere il governo e così via. Quindi noi ce l'auguriamo che oggi si sfasci tutto il carrozzone governativo, ma dubito che sia oggi quel giorno, magari nelle prossime settimane e così via. Lombardia ai morti, l'Europa divisa sul fondo per la ripresa, no, notizie interessanti non ce ne sono, tutte abbastanza frivole. Se trovate qualcosa di più interessante mandatemene in chat, anche perché adesso è arrivato il momento di leggere la nostra chat. e quindi di intervenire insieme a voi e di vedere cosa mi avete scritto. E come ben sapete, quando è il momento della chat cambiamo la base musicale, cosa un po' macchinosa da fare col telefono. Eccoci qua, andiamo ad aprire subito Telegram e recuperiamo i vostri primi messaggi. Nel frattempo ne sono arrivati tantissimi altri. Ieri chi mi ha scritto qui in chat sa benissimo che ho risposto a tutti quanti, ho risposto qui su Telegram, poi non so come funziona bene questo bot, non credo che tutti possano leggere le risposte che do singolarmente ad ognuno di voi. Quindi partiamo con stamattina. Andrea, buongiorno, buongiorno Gianluca. Sere Gattara mi aveva inviato una slide con Giuseppe Conte, spassosa. Buongiorno Pietro, recovery, sì, ma che sia in ospedale, dice ricoveriamoli Giuseppe Conte e gli altri in ospedale. Buongiorno anche a te, Pietro. Fabius, buongiorno Simone, complimenti per la trasmissione, sempre in ascolto. Grazie Fabius. Erwin, buongiorno Simone, oggi tutti ad incensare il successo di Conte e a dire quanto sia bravo all'Unione Europea, ma di concreto nulla, l'emergenza è quasi finita e qui non si è visto un solo euro a fondo perduto, solo una bozza sul Recovery Fund, e dovremmo pure ringraziarli, quando il ruolo di una vera banca centrale dovrebbe essere ben altro. E sì, Erwin, lo diciamo tutti i giorni, hai perfettamente ragione, bisognerebbe far sì che la Banca Centrale Europea funzionasse come appunto una banca centrale, con il ruolo di acquirente in ultima istanza dei titoli non collocati sul mercato, ma così non è, e si parla di questo Recovery Fund che secondo me è l'ennesimo scatolone dove ovviamente ci vorrebbero infilare per governarci e per decidere loro che cosa deve essere la nostra nazione, no? Invece che potenza industriale, posso garantirvi che magari per francesi e tedeschi noi dovremmo essere una nazione di pizza, mandolino, gondole, pulcinella, sole, mare. Per carità, lo siamo una delle nazioni più brave al mondo anche in questo, a fare la pizza, a intrattenere i turisti, a far vivere e capire quanto è bella la nostra amata Italia, ma non possiamo essere soltanto questo, sia chiaro. Bruno, buongiorno, buongiorno Michele. Buongiorno Roberto, sempre in ascolto, ti ringrazio. Buongiorno Marco, tanta premura verso gli immigrati, mentre noi giovani italiani siamo ancora precari e lavoratori in nero senza possibilità di costruirci un futuro. Verso chi è la discriminazione? Il nostro futuro è solo fuori dall'Europa. E hai ragione Marco, fin qui il futuro soprattutto delle giovani generazioni è un futuro senza luce, non si sa bene dove andranno le nuove generazioni. Se pensate già che la mia non ha assolutamente la certezza di ricevere una pensione degna di questo nome per poter affrontare diciamo così la fase in cui saremo tutti anziani e magari un po' rimbambiti, figuratevi le nuove generazioni, no? L'idea di i nostri figli che con lavori precari e senza la possibilità magari di avere un sistema sanitario pubblico, senza la possibilità di avere una pensione, che cosa sarà della loro vita quando noi non ci saremo più? E questa è la cosa che più ci preoccupa, carissimi, caro Marco, e hai perfettamente ragione. Nel frattempo ovviamente invece per chi viene da fuori, per chi è l'ultimo arrivato, c'è sempre tutto, è tutto pronto, Buongiorno Bardo, alla fine si continua con le promesse, chiacchiere e prestiti, non c'è di che un governo di cialtroni, è vero, solo chiacchiere e prestiti. Chiacchiere e prestiti è quello che ha messo in piedi il governo, chiacchiere e prestiti è quello che mette in piedi l'Unione Europea e qui però siamo arrivati, diciamo, al momento della verità. Gli imprenditori hanno capito la gravità di quello che sta succedendo, i lavoratori che ancora non sono stati licenziati forse non l'hanno capito, ma quando si riaprirà a tanti arriverà una lettera di licenziamento, non arriveranno probabilmente immediatamente i soldi della cassa integrazione, forse non arriveranno mai, insomma ce ne saranno di cose da dire e da fare quando finirà la cosiddetta quarantena, per rispondere alle chiacchiere e ai prestiti dei governanti. Buongiorno Andrea, ennesima supercazzola ieri per il popolo italiano da parte di Peppino Conte, da non credere che il nostro glorioso popolo non comprenda e non reagisca. E caro Andrea, ci deve sbattere la testa, purtroppo tanti sono disinformati, come diciamo sempre. C'è la corazzata globalista, quella della Sera, Repubblica, La Stampa, e anche per chi non li legge più, poi ovviamente c'è la 7, c'è la RAI, basta guardare qualunque telegiornale della RAI per capire che è esattamente nella lunghezza d'onda del governo, che ci stanno sostanzialmente, portando lentamente verso il nostro patibolo, e lo fanno ovviamente senza raccontarci come stanno le cose, ma in presto o tardi le persone dovranno scontrarsi con la realtà, per questo secondo me che vogliono, diciamo, diluire, allungare il tempo, il brodo in cui di nuovo usciremo di casa per scoprire quale disastro economico ci aspetta lì fuori. Buongiorno Fabrizio, Roberto mi segnali anche tu che si sente benissimo, si sente meglio che rispetto alle altre giornate, bene. Ma probabilmente è solo per il fatto che in questo caso ho un microfono diretto aperto davanti la bocca invece che il microfonino delle cuffie con cui opero dall'altro computer, dal computer, e quindi la mia premura sarà di trovare un microfono diretto anche per il mio Mac. Buongiorno Simone, buongiorno a te Bruno, anche Anna mi segnala che si sente benissimo, anche meglio che dal PC. Anche la musica, la base musicale, ok, molto meglio il volume, segnala anche Fabrizio, grazie, buongiorno Monica, anche a te, si sente bene, sono contento, e anche Gianluca me lo segnala, vi ringrazio per rispondere alle mie richieste e dirmi la qualità della trasmissione. Buondì Simone, devo dirti che oggi si sente pure meglio, anche Manuela me lo segnala, e no, ve lo dico subito, non farò la rassegna stampa tutti i giorni dal telefono cellulare. Che un po' mi sento un po' matto, capito, con questo telefono cellulare in mano a parlare con tutti voi, anche perché è più difficile passare da un articolo all'altro, aprire i giornali, mettersi da parte le cose che si volevano leggere. Buongiorno Pietro, anche a te, grazie per la segnalazione dell'audio perfetto. Buongiorno Margherita, grazie a tutti, ma sto leggendo messaggi che erano delle 8 del mattino. Buongiorno Gazza, buongiorno Roberto, siamo con te, grazie, sì, si sente benissimo, ottimo. Buongiorno, quindi ora che succede? Va tutto bene adesso per sti pagliacci, mi scrive Luisa, e buongiorno a te. Vediamo, mi mandi uno spezzone di un articolo, non so quale, ma gli do un'occhiata. Il premier olandese Mark Rutte, parlando ad un gruppo ristretto di media internazionale, lunedì ha avuto una videoconferenza molto buona con Conte, Sanchez, Macron e bla bla bla, ci siamo veramente ascoltati e ci aiuterà a trovare un accordo nelle prossime settimane. Merkel, tutti concordi per la ripresa della crisi economica acuta, tutti hanno concordato sul fatto che serve un piano congiunturale, o come viene chiamato anche recovery plan o recovery fund. Lo ha detto anche la Merkel dopo il summit UE in videoconferenza parlando alla stampa a Berlino. Voglio dire in modo molto chiaro che una risposta comune del genere è anche nell'interesse tedesco. La Germania sta bene solo se l'Europa sta bene. Anche la Merkel ha spiegato che non sono stati ancora tutti d'accordo per ora su come finanziare il recovery fund, se con sussidi o prestiti. E non è una questione da poco, quindi altro che accordo. Facciamo un recovery fund, facciamo una cassa comune e poi questi soldi che facciamo? Li diamo a fondo perduto o li prestiamo a strozzo con le logiche capestro del MES? Perché, cioè, se non ci si accorda su questo, di che accordo si sta parlando? E fai bene a sottolinearmelo, cara Luisa, e mi chiedevi, ma quindi cosa succede? Va tutto bene adesso? Si sono accordati? No, non si sono accordati su nulla, e c'è il solito nulla di fatto su quello che c'è da fare. Io vedo anche qui in Unione Europea la volontà di gli olandesi, i tedeschi dicono sì sì faremo qualcosa in avanti, adesso ci accorderemo il 6 giugno, vedremo il 6 giugno, ci metteremo a tavolo e forse tireremo fuori una proposta che poi va studiata bene, succede. Stiamo parlando di cose che potrebbero arrivare addirittura il prossimo anno. Qui servono i soldi immediatamente, gli olandesi, i tedeschi e tutti gli altri nord europei lo sanno benissimo, quindi hai voglia a tirare la corda, tanto dicono quando questi italiani escono dalla quarantena si ritroveranno di fronte allo sfacelo economico, si ritroveranno con le casse vuote, non sapranno dove andare a sbattere la testa e vedrete che alla fine cadranno nel trappolone di chiedere i soldi al MES, di chiedere i soldi a strozzo sostanzialmente. Per loro è molto facile, la possono tirare avanti anche 100 anni la questione. Buongiorno Jarl, buongiorno John John che mi dici che la voce è ottima oggi, Michele, ieri a Torino sono scesi in strada gli anarchici gridando libertà e chiedendo ai cittadini di scendere in strada, credo che dovremmo farlo anche noi. Come detto caro Michele, è molto difficile coinvolgere le persone a commettere diciamo quello che sostanzialmente ritengono un reato e a prendersi le multe in mezzo alla strada. Tutti quanti ormai abbiamo in testa la data, soprattutto i cittadini, del 4 maggio, mancano 10 giorni dubito che e alcune aziende riaprono anche adesso, quindi dubito che per 10 giorni i cittadini sarebbero coinvolti a scendere in piazza, al di là di quali sono i nostri pensieri e quello che vorremmo noi. Anche io sono per uscire di casa e per diciamo dimostrare a questo governo che le iniziative prese fin qui non sono quelle giuste. Però io penso che ci debba stare ancora un periodo di attesa, caro Michele. Comunque ci stiamo organizzando, non ti preoccupare, non appena finirà la quarantena. Buongiorno Vincenzo, ma ciò che ieri Conte ha ratificato in Europa non dovrebbe essere votato in Parlamento? Sì, esatto. Ciò che è stato deciso ieri dovrebbe poi passare attraverso il voto parlamentare, quindi vedremo come tutto alla fine si risolverà, e io come ho detto fin qui si risolverà con una crisi di governo molto probabilmente, che vedremo fra pochi giorni, un paio di settimane al massimo. John John, Conte farà la fine di Balotelli ai mondiali? Buongiorno Michelangelo, e si scoprì che la quarantena non vale solo per l'Ampi, mille restrizioni e poi non riescono a dire no alle manifestazioni e agli assembramenti dei loro amici. Anche qui Michelangelo, dubito che ci sarà il 25 un assembramento di tanti anziani partigiani e dei loro giovani accoliti in mezzo alla strada, ma ci sarà semplicemente il rappresentante locale della sezione dell'Ampi presente alle iniziative del comune, della regione o della provincia. Comunque ciò non toglie che allora è stato riservato un trattamento di favore e agli italiani invece è stato detto di non piangere nemmeno i loro morti. E l'atteggiamento poi che hanno avuto questi dell'Ampi, assolutamente con un'arroganza totale di dire no, a noi non ci può essere vietato niente, noi possiamo fare come ci pare. Subito immediatamente il governo ha dovuto uscire con delle note in cui si scusava con l'associazione, che no, chiariva che loro potevano, facevano. Poi vedremo che cosa succederà il 25 aprile. Insomma, se scenderanno in strada in tanti a fare la loro solita lamentazione che fanno tutti gli anni, sicuramente avranno fatto una gran figura palta con il popolo italiano. Insomma, sapete bene, potete andare a leggervi in giro quali sono i toni nei confronti dell'Ampi in questi giorni, soprattutto sui social. Buongiorno Michelangelo. No, questa è quella che ho già letto. Buongiorno Matteo, buongiorno a te. Ieri per annunciare l'ennesima mazzata a mo' di supercazzo dell'azienda agli italiani, il Presidente del Consiglio non ha avuto né il tempo né tantomeno il coraggio di fare i suoi pomposi discorsi alla nazione. Si è dimostrato per quello che è, nemmeno in grado di prendersi le responsabilità di questa moderna Caporetto. Eh già, caro Matteo, fosse andato a fare la solita conferenza stampa vera, in diretta, a rete unificate sulla RAI, con i giornalisti che fanno le domande, anche i giornalisti più allineati gli sarebbero saltati al collo. Ma perché? Perché già ho detto Conte, non volendo attivare il MES, è diventato un nemico pubblico anche dei giornalisti in area globalista, e quindi lo avrebbero messo in difficoltà, gli avrebbero detto che il Recovery Fund non sarebbe stato pronto se non entro l'anno prossimo e che quindi dovevamo necessariamente accedere alle linee di credito del MES. Tutte queste cose lui se le ha evitate facendosi i suoi due minuti in diretta Facebook senza contraddittorio per fare un annuncio frettoloso. Sembrava quasi, insomma, che ne stesse sotto non inquadrate le valigie e che poi le prendesse in mano e corresse all'aeroporto per andarsene in qualche paese lontano. Buongiorno Massimiliano. Mi dici, fatemi capire, secondo questi scienziati, io che lavoro a 70 km da casa, andando e ritornando dal lavoro con il treno, a che ora dovrei prendere il treno che alle 7 del mattino tra studenti e operai di solito si sta calcati uno addosso all'altro? E loro dice, intanto abbiamo chiuso le scuole, ma non basta se poi volete anche che la gente sia seduta un sedile sì e uno no e che magari non ci sia l'assembramento in piedi. Effettivamente, caro Massimiliano, è una follia. Io faccio la tratta Forte dei Marmi Pontedera, dove al treno alle 7 del mattino ci sono gli studenti che vanno a Firenze, gli operai che lavorano alla Piaggio, a Pontedera o nelle aziende di Pisa o altri. Questo treno la mattina è strapieno e sarà strapieno anche senza studenti, caro Massimiliano, ed sarà impossibile, sarà assolutamente impossibile che vengano mantenute le distanze così ben come vengono prefigurate dal governo. Ma poi magari diranno che è colpa vostra, che non siete stati attenti, che non siete stati bravi cittadini, che vi siete avvicinati troppo a quell'altro, così come hanno fatto all'inizio. Qui abbiamo Emanuela, mi manda articolo 35, immunità delle persone, l'interesse del MES, il Presidente del Consiglio dei Governatori. Ah certo, c'è l'immunità per tutti quanti i direttori del MES. Questo era già stato sottolineato, ricordiamolo, grazie Emanuela che ce lo ricordi. Per tutti gli organi direttivi del Fondo Salva Stati, del Meccanismo Europeo di Stabilità, c'è l'immunità. Quindi se questi decidono, una volta che tu hai attivato il prestito del MES, di venire qua e di dire per rientrare nei parametri per restituire questo debito, voi adesso chiudete tutta l'assistenza pubblica agli anziani e lasciate morire gli anziani di fame in mezzo alla strada. Fanno 600.000 morti, non pagano, perché l'ha detto il direttore generale del MES, che c'ha l'immunità e non risponde delle sue azioni. Questo per dire, no, a chi ci andiamo a mettere in mano quando firmiamo il MES. Fabrizio mi chiede perché l'Ampi può scendere in piazza. Perché sono coccolati, sono gli amici del sistema globalista. Del resto, sostanzialmente, questo sistema, così come lo conosciamo, si è impostato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando alla cosiddetta liberazione è seguita l'occupazione degli statunitensi del territorio europeo, le basi militari che ancora abbiamo in Italia, e da lì poi è nato un sistema che è quello che sostanzialmente oggi è quello vigente. E quindi l'Ampi ovviamente non può che scendere ed essere coccolata da questo sistema, non può che scendere in piazza a ricordarci quanto è bello essere dominati dagli stranieri. Fabrizio, ho perso il messaggio sopra, mi dici, credo così facendo si crei un precedente, non so qual era. Sì, Emanuele, abbiamo letto del MES. Beppe, buongiorno. Continuare a rimandare ogni decisione mi induce a pensare che ci vogliano prendere per sfinimento. Hanno il progetto di fare del MES il nostro cavallo di Troia. Beppe, sì, hai perfettamente ragione. Ci vogliono portare allo sfinimento non solo i nostri politici, ma anche lì in Europa. Come ho detto, questi possono dire sì, faremo il recovery fund fra un anno, ma sanno benissimo che noi più di due mesi non duriamo. Giampaolo mi manda l'articolo di Sky dove forse finalmente si chiarisce che da dove venga l'indicazione di Trump. Vediamo un po': luce solare, raggi ultravioletti o disinfettanti iniettati nel corpo per uccidere il coronavirus, suggerimenti che arrivano da Trump, che indica come si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, disinfettanti e candeggina per vedere se sono efficaci a contrastare il virus. L'indicazione ha scatenato numerose polemiche. Non abbiamo capito, Trump, stiamo facendo progressi, dicono i dati. Nel consueto briefing quotidiano Trump ha detto stiamo facendo progressi alla lotta al coronavirus. Difeco, Pence che dice i dati continuano a mostrarci segnali di progresso, linee guida, no, anche qui non è molto chiaro, non c'è un virgolettato, non si capisce bene dove Trump lo abbia detto, però vabbè, comunque sia, se lo ha detto è una sciocchezza sesquipedale, e così come ho anche detto, se qualcuno poi in base alle parole di Trump va sotto al lavello, prende la candeggina e se le inietta in vena, cosa possiamo fare noi? Non ci possiamo fare niente. Buongiorno Maci, che bello, domani si potrà uscire tranquillamente, me ne andrò in giro tranquillo con l'autodichiarazione, sto festeggiando il 25 aprile, festa di San Marco naturalmente, anche qui non credo sia stato deliberato il diritto di festeggiare, ma semplicemente il diritto di partecipare all'AMPI, alle manifestazioni pubbliche organizzate dalle istituzioni, però sarebbe interessante uscire con questa autocertificazione e sentire la risposta delle forze dell'ordine. Se il 25 sento qualcuno cantare, mi ricorda Riccardo Romano, cantare Bella ciao al balcone, metto l'amplificatore alla finestra con tutta la mia collezione di inni e cori del ventennio. Ah sì, io ripeto, sono sempre contrario alle contrapposizioni, la guerra civile è finita ormai da tempo, questi poveri stolti vorrebbero prolungarla altri 100 anni, io magari se lo sentirò cercherò di seppellirli con l'inno nazionale, cercherò di seppellirli con la canzone del Piave, perché i miei morti e i miei caduti me li ricordo magari il 7 gennaio o altri giorni. Comunque ci sarà da divertirsi, ripeto, è ovvio che stare chiusi dentro casa in quarantena e poi sentire questi che escono il 25 aprile sui balconi a suonare Bella ciao può far andare fuori di testa, e ti comprendo caro Riccardo. Monica, buongiorno, sì, no scusa, già avevi scritto. A Gorizia domani mattina si va a fare la distribuzione porta a porta, sottolinei l'importanza dell'iniziativa che Casa Pound sta mettendo in campo in tutta Italia, contrariamente a quanto fanno anche molte altre istituzioni politiche, Casa Pound c'è e si sta dando da fare, e tutto questo ricordo sempre grazie a noi, grazie ai militanti, grazie al lavoro che tutti quanti mettiamo in campo nei nostri territori. Simone, potrebbe essere utile, mi scrive Gianluca, organizzare una conferenza con leader di Lega e Fratelli d'Italia, così magari imparano qualcosa dalle tue parole, così magari evitano di dire stupidaggini tipo quella dei bot cinquantennali a tasso zero garantiti dalla BCE. Possibile che non abbiano letto la proposta di Casa Pound? Non riescono neanche a copiare? Ti ringrazio Gianluca, sì, ma dubito fortemente che qualcuno possa venire a discutere con noi delle nostre proposte anche di Lega e Fratelli d'Italia. La nostra proposta era 100 miliardi di bot emessi acquistabili soltanto dai cittadini italiani con un interesse bello alto, il 2% annuo e anche al netto dell'inflazione, una cospicua rendita per avere immediatamente appetibilità, per avere immediatamente questi 100 miliardi tirati fuori dagli italiani e messi nelle casse dello Stato, e questi 100 miliardi restituiti con un cospicuo interesse non a 50 anni ma a 5 anni. Perché non ci spaventa una soluzione del genere? Perché anche se il tasso di interesse è alto su questo prodotto finanziario, questo tasso di interesse verrà messo in tasca agli italiani, e qui va la differenza fra l'indebitarsi con il proprio popolo e l'indebitarsi con gli altri, anche se c'è anche chi in area sovranista dice che no, è tutto uguale. Non è uguale, perché se tu questi interessi poi li metti in tasca agli italiani, li immetti direttamente nella tua economia, perché quello che ha riscosso quell'interesse poi quei soldi li spende all'interno del tuo circuito economico. Se invece gli interessi li metti nelle mani dei tedeschi, poi quegli interessi li spenderanno in Germania, così se li metti in mano dei cinesi li spenderanno in Cina e così via. Mi sembra abbastanza chiaro, però è una musica che non vuole essere compresa, perché ovviamente se l'avesse proposto Lega o Fratelli d'Italia, immediatamente qualche scienziato, degli economisti liberisti, gli avrebbe detto ma poi arriva questo tasso così alto, come facciamo? Ci ritroviamo esattamente nello stesso problema. Certo, ci ritroviamo nello stesso problema, perché il problema è quello di sempre, che abbiamo una banca centrale europea che stampa una moneta su cui non abbiamo nessun controllo, mentre invece se avessimo la nostra moneta potremmo fare liberamente quello che vogliamo, come dei bot con alto rendimento, per ridistribuire la ricchezza all'interno della popolazione. Gian Purghezio mi segnala, Carlo Verdelli non è più il direttore, infatti l'avevo notato prima quando ho trovato Repubblica, il lutto, il fatto che Gedi e gli Elkan abbiano cambiato forse completamente la linea editoriale di Repubblica andando a intervenire sul direttore e su altri posti chiavi, e questo ha causato lo sciopero da parte dei dipendenti, dei giornalisti di questo giornale, di cui francamente il destino ci interessa ben poco. Valerio, buongiorno, Di Stefano, e tralasciamo il tuo tra parentesi. Se si riuniscono in una sola villa o zona è più facile colpirli. E parlavi dei ricconi che si vanno a chiudere in Nuova Zelanda, così come quell'articolo del Corriere. della sera. Maurizio, buongiorno, buongiorno Raffaella, Mess, che brutta fine che stiamo per fare. Speriamo di no, ovviamente. Vediamo se oggi, nel frattempo, era ripartita la base musicale della prima parte della trasmissione, ma lasciamo il valzer di Kubrick, che oggi non l'abbiamo sentito per niente. Raffaella, speriamo di no, con il MES oggi si farà una votazione ordine del giorno per vedere un po' il 5 Stelle come è intenzionato a reagire, se è intenzionato a reagire o se si calerà le braghe come tutti quanti sospettiamo. Buongiorno Andrea, forse questo governo non ha capito che più di 50.000 imprese italiane non riapriranno e questi pagliacci da 2 mesi stanno aspettando con quale mezzo europeo utilizzare. Ci aspettano anni di lacrime e sangue per mancanza di sovranità monetaria. Grazie Andrea, hai centrato perfettamente. La causa di tutti i mali è sempre la mancanza di sovranità monetaria, almeno per noi, per l'Italia. Ovviamente ci daremo da fare per indirizzare la giusta rabbia degli italiani laddove va indirizzata. Link della CNN mi manda Giampaolo, traduzione sembra che i soliti noti abbiano tradotto a modo loro quello che ha detto Trump. Non ho, suppongo, le qualità per una traduzione dall'inglese, ma posso stare tranquillo che alla fine i nostri amici giornalisti nostrani, quando devono attaccare Trump, traducono quello che vogliono e quindi lo do per assodato. Magari dopo col traduttore me lo vado a guardare bene questo articolo della CNN, da cui sono riprese le parole di Trump sul disinfettante e tutto il resto, sul disinfettante iniettato, ma chiunque sa che se si inietta del disinfettante muore. E lo saprà bene anche Trump, posso immaginare. Comunque, Raffaella scrive: nel Movimento 5 Stelle veramente ha già cambiato idea, ora sono per il sì al MES. Anche qui la discussione è ampia, vedremo dove. Anche io, no? Io prefiguro magari una spaccatura del Movimento 5 Stelle, spaccatura che magari può non esserci. Questi possono tranquillamente cambiare idea dal giorno alla notte, così come hanno fatto in precedenza. Tanto gli unici al momento a cui devono rispondere sono i loro elettori, che sono sempre meno. E possono arrivare anche allo 0%, però nel frattempo in Parlamento rappresentano il 34% degli italiani, situazione che dubito fortemente sia ancora così. E infatti quello che chiediamo ormai da un paio di settimane è che si ritorni al voto, che si sciolga la Camera, perché questa Camera non rappresenta più l'attuale volontà degli italiani. Sono successe tante cose, il mondo è cambiato e sarebbe giusto, giustissimo, tornare dagli italiani a chiedere che cosa ne pensano di quello che è successo e che cosa ne pensano delle iniziative da prendere per il futuro. Buongiorno Gianluca, come ogni mattina è un piacere ascoltarti. Grazie Gianluca, buongiorno anche a te. Francesca Romana, buongiorno Simone. Buongiorno anche a te, cara Francesca. Forse lo sciopero di Repubblica è dovuto al cambio dei vertici, esattamente così poi l'abbiamo e l'ho capito. Ci sono arrivato anch'io un po' tardi. Abbiate pazienza. Simone mi manda aggiornamenti cassa integrazione, questa è la situazione del sito INPS, un po' di slide, ad oggi 22 aprile il totale dei beneficiari ammonta a 6.755.000 tra cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, di cui, vabbè, non lo posso leggere tutto, se mi vuoi fare un sunto, caro Simone, leggerò il tuo riassunto di quello che mi hai mandato, se no io me lo leggo dopo, anche perché mancano soltanto 5 minuti e poi magari ne parliamo lunedì. Caro Peppe, buongiorno anche a te da Ragusa. Ah, che bello deve essere Ragusa in questo periodo di quarantena. Se con il sole immagino già le temperature, sarebbe bellissimo essere lì con voi. E questi ci stanno prendendo, scusa il termine, per il culo. Poi mi scrive Peppe da Ragusa. Sono d'accordo con te. Innocenzo mi scrive: buongiorno Simone. Magari si potrebbe realizzare una trasmissione video sul canale di Casapondo su RBN in cui si spiegano per bene cosa sono eBay, Sure, MES e l'illusione del Recovery Fund. Hai perfettamente ragione, Innocenzo. Cercheremo di attivarci in questo senso. Qualcosa gira in rete, è fatto da indipendenti. Mi sembra ieri di aver visto qualcosa, magari queste cose possono essere, visto che sono comunque sia fatte da organismi indipendenti e che centrano il problema, comunque sia, credimi, potremmo ridistribuire quelle che sono già fatte. Comunque un approfondimento va fatto assolutamente anche da parte nostra, magari dei piccoli specchietti con cui spieghiamo. Ci mettiamo sotto a lavorare, caro Innocenzo. Buongiorno Marcello, ho visto che hai letto l'articolo sul Covid, che ne pensi? Non credi che allora il quadro può essere più chiaro? La pandemia è stata utilizzata per cambiare le nostre vite. Ieri sera ho sentito la Gruber che diceva che niente sarà come prima. Un abbraccio, caro Marcello. Sì, diciamo che su un dato reale, ovvero su un virus che comunque sia, anche diversi Nobel dichiarano virus creato in laboratorio e poi diffuso per errore, per volontà, non si sa bene come, sulla base di questo virus e di quello che sta succedendo, si cerca di cambiare, sostanzialmente accelerare verso una globalizzazione spinta. Ma tutto questo, a causa della crisi economica, potrebbe essere anche un'accelerazione per riacquistare le sovranità nazionali. Vedremo, caro Marcello. Fra l'altro, il quadro ovviamente che arriva dall'informazione globalista è tutto per l'accelerazione verso il globalismo, no? Quindi ancora più globalismo per combattere il virus, questo è ovvio. Caro Peppe, qui in Italia nessuno, mi riferisco all'opposizione in particolare, ha il coraggio di dirlo, di uscire da questa Unione Europea, è vero. Raffaella mi segnala che Berlusconi ieri sera Porta a Porta ha confermato la sua infamità, anche questo è vero. Trump è scatenato contro il globalismo, ha fallito, meglio produrre in patria. Ovviamente le linee politiche di Trump, che condividiamo, almeno queste, sono abbastanza chiare e sono il motivo per cui poi viene attaccato e gli può essere detto di tutto e il contrario di tutto. Andrea mi segnala appunto che questa sera c'è venerdì 24 aprile alle ore 21, quale futuro per l'Italia, coronavirus, Unione Europea e MES, interverranno Simone Di Stefano, il sottoscritto, Francesca Todolo, Valerio De Benedetti e modera Filippo Castaldini, responsabile di Casa Pound Italia Trento. Quindi questa sera, grazie Andrea per averlo ricordato, perché io, facendo questa trasmissione d'emergenza col cellulare, me l'ero dimenticato. Questa sera c'è un'importante conferenza in diretta anche su RBN alle ore 21, la potete ascoltare su coronavirus, Unione Europea e MES, quindi sintonizzatevi tutti quanti alle ore 21 su RBN. Credo che questa cosa sia anche in diretta sulla pagina di Filippo Castaldini di Casa Pound Italia Trento. Credo mi collegherò anche via Zoom, non lo so, insomma guardate come ci siamo attrezzati in questa fase di emergenza per intervenire con una conferenza nel marasma, diciamo, anche della quarantena, alle ore 21 qui sulla radio o sui nostri contatti Facebook. L'immunità è scandalosa, mi dice Peppe, con l'immunità sui dirigenti del MES. Nel frattempo mi segnalano in Francia grande caos nelle banlieue. Il coronavirus, una banca ha dato 15 miliardi a soggetti stranieri per acquisire aziende italiane. Sì, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo già letto questo articolo del Primato Nazionale. Speriamo che qualcuno faccia un approfondimento anche giudiziario su quello che è successo, se non politico, perché con i soldi dei risparmiatori italiani dobbiamo finanziare le aziende straniere che comprano in Italia. Questo è un mistero. Alessandro, l'articolo del Primato me l'hai girato tu e ti ringrazio, e così via. Insomma, ci sono altri messaggi, ma forse oggi non ce la faccio a leggerli tutti, manca un minuto, sì, andiamo fino a scadenza, tanto non abbiamo la possibilità di mettere la sigla finale. Gianluca mi segnala che la sua bandiera domani sarà listata a lutto, e concordo. Riccardo, buongiorno Simone, stasera ascolterò molto volentieri la conferenza, la diretta che farai, e mi ricordi anche tu quello che ho detto poc'anzi, questa sera alle 21 mi troverete in diretta per parlare di temi d'attualità, Unione Europea, coronavirus, MES alle 21, e così via. Altri messaggi, ma il tempo per noi, cari amici, è finito. Ci sentiamo stasera alle 21 per chi vorrà collegarsi alla conferenza in diretta, altrimenti ci risentiamo lunedì mattina, magari con mezzi meno di fortuna, ma che mi dite, che si sentono meglio degli altri, quindi valuteremo su cosa e cosa fare, però l'importante è questo, è che noi ci risentiamo comunque. Come tutte le settimane, lunedì mattina alle ore 8 per un'altra settimana di rassegna stampa. Nel frattempo vi auguro buon fine settimana e a presto, cari miei. No.
che la vogliono aggiustare. Entriamo in un portone